Oggi che ha, come dire, risvolti drammatici per il Partito Democratico, l'articolo si chiama "Più grane che idee nel PD a pezzi, spaccati sull'impasto in regione". C'è chi lo chiede apertamente, come il capogruppo Leonardo Marras, e chi, come il sindaco di Prato Matteo Biffoni, lo ritiene inutile. Divisi sulle scelte del reggente che dovrebbe traghettare il partito al congresso di ottobre, nel PD insomma "più grane che idee", dice Ernesto Ferrara sulla Repubblica. Allora, noi abbiamo invitato qui due persone giovani, visto che si parla di giovani, si torna a parlare di rinnovamento della classe dirigente, eccetera eccetera. Il primo è Riccardo Trallori.
Buongiorno
Riccardo, ben trovato, che non ha ancora 30 anni, se non sbaglio. Quindi la patente di giovane ce l'ha, diciamo così, che ne dica ilvo diamanti, per cui anche a 60 anni uno è diversamente giovane,
esatto.
Eccetera. Riccardo Trallori è stato segretario provinciale dei Giovani Democratici di Pistoia, poi dal 2010 al 2016 ha guidato l'organizzazione provinciale del PD di Pistoia e poi dal 2016 fino al 5 marzo del 2018 ha svolto il ruolo di segretario provinciale, appunto, fino alle dimissioni. Tu sei stato anche il più, tra il 2012 e il 2017, il consigliere comunale più votato del comune di Pistoia, e il giorno dopo, il 4 marzo,
ho deciso.
Dopo il 4 marzo, cioè il 5 marzo, notoriamente. Che cosa hai fatto?
Ma allora, ho deciso di dare un segnale che ritenevo e che ritengo tutt'oggi necessario in quella fase, perché di uno scossone, direi una scossa quasi positiva, almeno per come la intendevo io e l'ho intesa, perché Pistoia ha vissuto, e devo dire, visto anche quello che è accaduto in tutto lo stivale, non è stata poi un episodio a sé stante. Pistoia ha vissuto negli ultimi 2 anni delle sconfitte per la sinistra, il centro-sinistra in generale, molto molto radicali, perché nel 2017 ha perso, dopo oltre 70 anni di continuità di governo, il comune, vedendo la vittoria di un candidato di Fratelli d'Italia, e nelle politiche del 4 marzo in entrambi i collegi che riguardavano il territorio pistoiese, sia della Camera che del Senato, ha perso entrambi i collegi a favore di candidati del centrodestra. E quindi io, che mi sono trovato, come dire, nella sventura, nonostante ne sia stato onorato di aver guidato il partito in questa fase, ho creduto che fosse chiaro e che fosse necessario dare uno scossone per poter dare un segnale che si doveva fare qualcosa, ecco.
Anche a 33 anni si è giovani?
Assolutamente.
Allora, giovane anche Gabriele Bosi, che è il segretario provinciale del PD di Prato. Buongiorno Gabriele, ben trovato a te.
Buongiorno a voi.
Cerchiamo di tenere un tono leggero per dovere, diciamo, ecco. Segretario provinciale del PD dal 2013, quindi artefice della riconquista del comune di Prato nel 2014 con un nuovo gruppo dirigente. Nel 2009 Prato ebbe una... Prato è sempre avanti, dicevamo con Biffoni tempo fa, quindi probabilmente Prato anticipò, diciamo così, una tendenza. È vero, Bosi?
Sì, no, Prato ha la tendenza di essere un po' un laboratorio nel bene e nel male, diciamo. Io penso che la sconfitta nel 2009 abbia un po' anticipato quello che è successo, è stato il primo segnale di un processo che poi è andato avanti fino ai giorni nostri. Lì si verificò, mi ricordo, nelle primarie per la scelta del candidato sindaco del PD, il primo scontro tra il candidato dell'apparato e quello della società civile, che poi in realtà era una categoria abbastanza fantasiosa, ma insomma fu la prima volta che ci fu questo tipo di scontro, e poi perdemmo le elezioni. Quindi un comune che dopo 65 anni di governo da sinistra passava a centrodestra.
Fu una lezione strepitosa quella lì, che a tutt'oggi continua a rimanere, come dire, inascoltata. Cioè, ricordiamo che il candidato alla provincia prese i voti per vincere, mentre quelli al comune no. Come dire, il sangue era corso in casa, o no?
Sì, diciamo, poi c'è anche da dire che il comune di Prato era anche la realtà a livello provinciale più complessa. Prato è una piccola provincia con un comune di 200.000 abitanti, quindi era chiaro che lì ci sarebbe stato l'epicentro dello scontro, c'erano le dinamiche più complesse, penso al fenomeno dell'immigrazione, con il distretto cinese, e in più sicuramente una fortissima litigiosità interna che io un pochino ho ritrovato leggendo la rassegna stampa sui vari appuntamenti elettorali che ci sono stati anche in questa tornata amministrativa.
La cosa del Prato come laboratorio non ha nulla di retorico, di frase fatta, è reale, è così.
Sì.
Non ci interessa la retorica del ripartiamo dai circoli che abbiamo sentito mille volte, infatti fa sempre una battuta di una missione televisiva. Non ripartiamo dai circoli, ripartiamo dalle idee, perché questa è la cosa che dobbiamo cercare. Però prima di ripartire dalle idee dobbiamo cercare veramente di capire che identità ha questo Partito Democratico, come seleziona le proprie classi dirigenti, perché tutti chiedono questo rinnovamento, ma il rinnovamento da dove viene? Da quello più sveglio che arriva e si via tutto? Riccardo, non può essere così.
No, allora, io su questo sono molto d'accordo con quello che dicevi, cioè nel senso il rinnovamento intanto bisogna slegarlo in parte, una parte fisiologica, ma da un lato va anche un po' slegato dall'aspetto generazionale, cioè nel senso ci sono giovani che sono vecchissimi, nascano vecchi. Fisicamente, se qualcuno mi vede, mi considera un giovane vecchio, perché dimostro 20 anni di più di quelli che ho. Però ci sono anche persone adulte che invece hanno, dinamismo, hanno brio, che spesso non ritrovi i ragazzi nella giovane età. E quindi questo è il primo punto. Il secondo punto, noi abbiamo bisogno di crescere anche una classe dirigente che stia sul territorio e lo conosca in maniera radicata e capillare, perché il rischio, se no, è che si sia assolutamente autoreferenziali e ci si racconti, come dire, tra di noi, nel senso che poi alla fine, quando ti vai a calare nelle realtà, non ti riconoscono come una voce comunque autorevole, perché percepita, integrata. E dall'altro lato, per fare questo serve anche l'umiltà di tenere l'orecchio a terra e di ascoltare e farsi le ossa anche sul territorio. Io e Gabriele, da questo punto di vista, con episodi e vicissitudini diverse, abbiamo svolto questo tipo di esperienza, e io ne vado grato al partito, da questo punto di vista, anche per una mia formazione personale, cioè, assolutamente.
Gabriele Bosa, di fronte a un anno importante, impegnativo, insieme ad altri evidentemente, però insomma come segretario del PD ha Prato decisamente. Perché qual è la vostra più grande paura, Gabriele? Che una serie di istanze, di idee, di valori, di convenzione non siano affatto popolari in questo momento. Questa è la vostra paura?
Beh, diciamo che in un comune come quello di Prato, medio grande, l'influsso nazionale è sicuramente più forte che in altre realtà. Noi abbiamo avuto questo giro di elezioni, una campagna elettorale nel comune di Poggio a Caiano, un piccolo comune sotto i 15.000 abitanti, dove la Lega Nord ha espresso la candidatura e ha provato, per il centrodestra, e ha provato a replicare sul piccolo gli slogan nazionali. C'era questo bellissimo slogan Poggio a Caiano ai poggesi, no? Mutuando e buttando tutto quanto sulla sicurezza, l'immigrazione,
certo,
in realtà totalmente fuori contesto. Quindi noi abbiamo vinto col 60%, perché insomma, poi il nostro candidato alla fine era quello percepito come più autorevole. E sul Prato indubbiamente il clima nazionale si sente molto di più, quindi la preoccupazione magari è che ci sia un influsso nazionale che vada oltre le dinamiche prettamente locali e che spinga il centrodestra in avanti soltanto per il clima che si respira. Poi bisognerà vedere naturalmente tra un anno come sarà la situazione, perché in politica cambia tutto quanto molto velocemente.
Infatti questo è il tema che volevo introdurre, nel senso che i cicli in questo momento, diciamo, spesso sono così brevi, per cui probabilmente Prato anticipa anche la fine di questo ciclo.
Speriamo.
No, che pensi, Riccardo? Cioè, come la durata di Matteo Renzi sarà una cosa fulminante.
Certo.
È vero questa cosa?
In parte, se noi consideriamo cosa è accaduto dal 2012 al 2014 e dal 2014 passando per il 2016 ad oggi, sicuramente ci rendiamo conto di come oggi i cicli politici e le fasi cambino con una velocità assolutamente radicale rispetto al passato. E devo dire questo anche in linea con la società che noi viviamo oggi, no? Frutto anche un po' della globalizzazione, della velocità, della comunicazione.
Non c'è dubbio, però la domanda che volevo farvi è la seguente, cioè voi dopo la guerra civile che si è svolta all'interno del PD in questi anni di Matteo Renzi, la guerra civile tra virgolette, perché non c'erano fucili e pistole, ma tutto il resto c'era, perché le persone non si salutavano più, le amicizie si rompevano, eccetera eccetera, però ci stiamo accorgendo che ci sono delle divisioni interne che sono reali e che prescindono da Renzi. L'aeroporto, no? Per fare un esempio banale, il primo che mi viene in mente, no Gabriele? Cioè forse andrebbe metabolizzata questa cosa che è stata mal metabolizzata e mal gestita nella nascita di Leu, che è stato un pastrocchio, non ha avuto alcun successo elettorale, Rossi non ha avuto nessuna difficoltà a metterlo ai nostri microfoni, Enrico Rossi, il presidente della regione. Ci sono delle difficoltà e delle divisioni reali che vanno metabolizzate, Gabriele, o no?
Sicuramente ci possono essere dei punti di vista diversi sulle scelte, ma quello non è che mi preoccupa di tanto, cioè non mi preoccupa il fatto che noi pensiamo che il progetto dell'ampliamento di Peretola, dal nostro punto di vista, sul piano urbanistico, economico, non sia la priorità, mentre altri invece lo pensano. Il problema è quando entri in una dinamica per cui i diversi livelli del partito, dell'amministrazione o di cariche istituzionali cominciano pubblicamente a menarsi con dichiarazioni di reciproca delegittimazione, che è quello che un po' si è visto anche nei comuni andati al voto, penso a Siena. Insomma, c'era una dialettica interna per cui alla fine un elettore normale dice: ma se neanche loro sono molto convinti sulla loro proposta amministrativa, perché vi devo votare? Sul resto un dibattito sui contenuti va bene, se lo si imposta con i toni giusti non è negativo. Noi avremo, immagino, la possibilità di svolgere un congresso regionale nel prossimo autunno, e quella sarà l'occasione per fare un dibattito da questo punto di vista sulla Toscana, che ci possa anche far confrontare con idee diverse, però non è questo che secondo me che ci indebolisce, anzi.
Senza traghettatori, come diceva Becattini l'altro giorno ai nostri microfoni.
Ma non lo so, c'è già una reggenza in piedi con il segretario della Federazione di Firenze che fa un po' da coordinatore, e poi altre quattro persone, tra cui anche il nostro sindaco. Non so, se il congresso si fa a ottobre, non so c'è se serve eleggere una persona che guidi da luglio a settembre, ecco. Però questo poi è una decisione che verrà presa in assemblea questo sabato. Io sono molto laico da questo punto di vista, ecco. L'importante è fare un congresso fatto bene.
Riccardo Dall'Oi voleva aggiungere qualcosa a questa riflessione?
No, io concordo con buona parte di quello che ha detto Gabriele in merito, diciamo, ai temi, alle dinamiche, alle diatribe e anche al tema del congresso. Però sottolineo un fatto, vedi Raffaele, cioè quando e penso in questo momento, mi riferisco al Presidente della Regione, quando si pensa, no, di svolgere un ruolo come quello del Presidente della Regione, in cui si è stati eletti con un programma molto chiaro, perché quello con cui si è presentato Enrico Rossi nel 2015 era un programma molto chiaro, e poi da una certa fase in poi legittimamente si fanno scelte politiche anche differenti, lui ha cambiato ovviamente partito, è uscito dal Partito Democratico con cui era stato eletto e si era presentato agli elettori, ha fatto scelte molto legate anche di visibilità alla politica nazionale, questo è tutto legittimo, però
scelte molto legate forse ai suoi convincimenti.
Sì, sì, no, dico che l'hanno visto come figura.
Sì, sì, adesso su Rai 3 sulla guerra.
Esatto, come figura anche di carattere nazionale, però il problema è che si è distaccato dalla dimensione regionale e ha iniziato a far riflettere anche quelle posizioni più legate a livello nazionale anche sulla politica regionale, perché a me sta bene che si discuta oggi sul tema, ad esempio, del termovalorizzatore di Case Passerini, il tema dei rifiuti e quant'altro, no? Economia circolare e tutto quanto. Però o si propone una strada alternativa che sia credibile e attuabile, bene? Oppure non si può soltanto sulla scia dei principi buttare a monte un percorso in cui i governi di centrosinistra, quindi i tuoi governi, hanno impostato le politiche negli scorsi 20 anni, perché è evidente che poi perdi di credibilità, perdi di autorevolezza. Cioè, allora, il tema, l'economia circolare, che è l'obiettivo, che è la prospettiva, però se te vai a vedere in California l'economia circolare c'è da 40 anni e l'hanno sovvenzionata a un politiche pubbliche, allora è evidente che quello è l'obiettivo, ma te sai perfettamente che non ti basta fare la differenziata, non ti basta riciclare, devi comunque investire, e quel tema lì.
Aperto c'è da anche più tempo.
Sì.
No, per
infatti interi. Tra l'altro Prato sta coordinando il gruppo di lavoro nel Parlamento europeo tra i vari paesi europei che si occupa proprio delle politiche per incentivare l'economia circolare, quindi diamo anche un ruolo importante a livello europeo. E qui il tema che diceva Riccardo dei rifiuti è molto sentito. per le aziende, per i cittadini.
Non c'è dubbio, però guardiamo la progressione. La ex sindaca di Sesto viene sfiduciata. Si va ad un confronto elettorale, il candidato del PD dice termovalorizzatore sì, ma con tanti controlli. Il candidato a sinistra del PD vince le elezioni. Se Emiliano Fossi, con una sfida anche in casa, peraltro con l'ex sindaco Chini a Campi Bisenzio, andato poi al ballottaggio in un posto dove non si andava al ballottaggio, e vedremo che cosa accadrà in altri comuni in questa direzione, ma al ballottaggio col centrodestra, se lui avesse sostenuto la posizione avrebbe perso il comune di Campi, no boss? Cioè questa cosa voi la sapete, cioè sta dentro questa dolorosa dialettica di questi mesi.
Sì, ma forse non c'è stata nemmeno più la convinzione in generale di sostenere ad esempio una scelta come quella, nel senso che l'idea di fare un inceneritore lì è antica, se non sbaglio risale a un piano del 2005, se non ricordo male, ed era al centro anche di campagne elettorali in cui la sinistra, pur proponendo quell'opera, ha comunque vinto le amministrative. Probabilmente è venuta meno anche un po' la convenzione generale, che poi porta i singoli a fare scelte individuali e frammentate. E la nostra regione è passata ad avere un certo tipo di piano sui rifiuti a smentirlo nel giro degli ultimi anni e contemporaneamente a mettere sul tavolo un'altra infrastruttura importante come quella dell'aeroporto, tutto quanto sulla chiama fiorentina. C'è stata quasi un'inversione delle priorità, perché Rossi ha detto: se devo scegliere tra inceneritori e aeroporto, preferisco puntare sull'aeroporto. Cambiando quello che è un po' il programma elettorale della sua prima elezione.
Poi questo però ci porta
una confusione della proposta politica, che poi è inevitabile che hai problemi anche a livello locale.
Vi chiedo un'ultima riflessione a testa, perché poi a parlare della regione non finiremo più. In regione credo si voti nel 2020, se la memoria non mi inganna.
Bisognerebbe lo tenessero a mente.
Sì. Abbiamo di fronte più che altro, diciamo così, il traguardo importante del 2019, già mi sembra interessante. Poi c'è Stefano che ci scrive, dice: gentili signori, come mai i consiglieri regionali del PD non hanno chiesto, lo possono fare, le dimissioni di Rossi nel suo passaggio all'EU? Grazie a ciò si sono fatti la guerra e siamo fermi da tempo, forse per tenersi le poltrone. Però il tema, ripeto, il tema della regione, torniamoci su, perché diventa un tema spinoso. Secondo voi come se ne esce? Appelli a quelli di Leo per rientrare, appelli per cercare unità con la Bonino, con Grasso e la Boldrini, eccetera eccetera, come se ne esce?
Allora guarda, io ti dico la mia. Io penso che invece di dare una risposta molto, se vuoi, politicista, no, cioè di accordi con il partito X, il partito Y, il movimento eccetera, il Partito Democratico, la sinistra toscana, deve dare l'impressione di stare sulle cose e di proporre delle soluzioni vere, perché noi abbiamo di fronte un territorio che ha perso i tre assi di sviluppo dei primi 70 anni del dopoguerra, che erano legati al sistema della cooperazione, che erano legati al sistema bancario, anche legato al territorio, e legati anche a un certo tipo di intervento del pubblico. Oggi questi tre assi non ci sono più, ma non ci sono più da 15 anni, certo. E noi abbiamo bisogno di dare una risposta di sviluppo alternativa a questo territorio. Se questa risposta è: non facciamo le infrastrutture perché ci sono comitati del no e si può perdere l'amministrazione, non facciamo termovalorizzatori, non facciamo questo, non facciamo l'altro, allora io penso che noi si sia persa la bussola. Se stiamo invece sul merito, proponiamo una come dire, un governo reale delle cose, e lo facciamo con un'alleanza con i cittadini, con le realtà, allora io credo che, come dire, poi verranno Leo, verranno i radicali, verrà la Bonino, verrà tutti quelli che staranno nella sfida del riformismo vero e di un governo, di una sinistra che sta al governo e che pensa allo sviluppo a partire dai più deboli, e che lo fa, diciamo, da una regione importante come è la Toscana. Se noi non recuperiamo questa barra e questo livello di discussione, a mio avviso il 2020 sarà l'ennesima doccia fredda.
Un'ultima battuta anche per te, Gabriele Bosi.
Sì, io sono d'accordo con Riccardo, penso che noi in Toscana ci siamo un po' raccontati l'immagine di una regione quasi come l'isola felice, no? Che effettivamente nei numeri economici, nell'occupazione, ha dimostrato di aver preso meglio la crisi economica di altri, di avere un tasso di sviluppo migliore. ma che alla fine non poteva non subire le conseguenze generali, insomma, di un ciclo economico pesante che ha generato povertà, diseguaglianze. E allora, cullandoci un po' in questa immagine di una regione perfetta, isolata dal resto del paese, forse ci siamo avvitati in una discussione interna di divisioni che poi non hanno fatto altro che allontanare il governo dalle persone e dai territori. Credo che sia comunque importante provare a fare un ragionamento anche con le altre forze di centrosinistra, perché secondo me si può costruire un terreno comune da cui ripartire. Ricordo, ci sono leggi elettorali a livello locale che premiano la coalizione, quindi il centrodestra unito, il centrodestra diviso, è chiaro poi qual è l'esito finale.
Non c'è dubbio.
Noi però, oltre a questo, abbiamo bisogno di impostare un ragionamento complessivo su come pensiamo di costruire il futuro governo della regione. Penso che il congresso sia utile a questo, e che se non si riduce a una conta tra un leadership, da questo punto di vista, è un'occasione di riflessione molto importante.
Gabriele Bosi, grazie e buon lavoro.
Grazie a voi.
Grazie, al segretario del PD di Prato, grazie a Riccardo Trelloni per
essere
venuto
a
trovare. Questa mattina abbiamo aperto con l'11 luglio del 95, l'anniversario di Srebrenica. Poi siamo passati dall'11 luglio del 79, l'uccisione di Giorgio Ambrosoli. Ci salutiamo, tra poco arriva l'angolo rosso, salutiamo Riccardo Trelloni invece con una cosa un pochettino più allegra, perché era l'11 luglio del 1982.
Ha recuperato Siliche, ma sul suo rinvio la palla è andata a Cabrini. Altobelli, cross di Altobelli, Conti, è rigore, calcio di rigore. Il rigorista è Cabrini. Cabrini contro Schumacher, 25esimo del primo tempo. È fuori. Fallo di Rummenigge. Fuoriali, battuta la punizione. Cross di Gentile. Gol! Ha segnato Rossi. Per Förster Rummenigge. Su Breitner, Paolo Rossi in difesa, contrattacco di Scirea, Conti.